Bene, volevo cominciare con una piccola istruzione prima di arrivare al testo evangelico secondo la modalità dei gesuiti. Voi sapete che il silenzio è una cosa importantissima e difficilissima. Noi ne scappiamo perché ci ritroviamo un po' con noi stessi. E cosa succede? Che non appena voi farete silenzio, questo silenzio a cui non siamo abituati, nel silenzio vengono in mente le cose più strane. Uno dice: ho lasciato il gas acceso, mi manca l'insalata, non ho chiamato mio nonno da 3 settimane. Allora, cosa succede? Che poi di solito uno pensa a quella cosa e si ritrova dopo un'ora che ha seguito quel filo. Invece il silenzio deve essere un luogo dove emerge la voce di Dio. Vi do fin da adesso questo consiglio: quando poi faremo il silenzio, che è la parte più importante, prima di seguire un pensiero, provate a mettere, come immaginando un foglio, i vari pensieri che vi vengono in mente. Quindi anche mi manca l'insalata, anche c'è. E vi accorgerete che di quei 10, 15, 20 pensieri, ce n'è uno, due o tre che sono di Dio. La voce di Dio è inconfondibile, cioè voi vi accorgerete, vi verranno in mente anche delle cose che apparentemente non c'entrano col Vangelo, ma se uno non ha chiamato da 3 mesi il nonno, il papà, vuol dire quella voce di Dio può essere: guarda che lo devi fare, quella persona ha bisogno del tuo amore, così come può essere la carità, la conversione, addirittura la vocazione, rompere con il peccato, confessarsi. Però c'è una voce che è di Dio. Ecco, la preghiera serve non tanto a pensare, o meglio, bisogna pensare, ma la preghiera è un pensare sotto lo sguardo di Dio. Allora questa sarà l'attenzione nella parte, diciamo, della vostra riflessione, la parte più importante. Provate a rendervi conto se state seguendo la voce di Dio, quindi distaccarsi un attimo dal pensiero. Va visto ciò che noi pensiamo, perché Dio si serve del pensiero, noi non possiamo non pensare, ma dobbiamo capire nei nostri pensieri quella che è la voce di Dio. Come brano guida, a cui arriveremo, voglio condividere con voi una riflessione che arriverà a Luca 10, 21, 22, che è il primo testo che noi leggiamo. È un brano di Gesù da grande, ma ci riporta al mistero del Natale su cui noi camminiamo, verso il quale noi camminiamo. Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa che il Figlio se non il Padre, né che il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare». Mi è venuto in mente questo brano pensando alla preparazione al Natale, perché il Natale non è Gesù semplicemente bambino, come se il bambino fosse di per sé più vicino a Dio dell'adulto. Anzi, sapete che un adulto che cresce bene è più vicino a Dio del bambino. Se voi siete delle brave mamme, papà, dei bravi lavoratori, dei bravi catechisti, dei bravi preti, noi siamo più vicini a Dio di un bambino, perché la grazia agisce in noi, no? Ma ciò che rende vicino a Dio è sapere che Dio è Padre e fidarsi di Lui. Il bambino è bambino perché ha un padre e perché è figlio. Vi dico subito una frase su cui poi torneremo alla fine, una frase di un grande esegeta, si chiama Geremias: ritornare come bambini vuol dire imparare di nuovo a dire Abba, vuol dire imparare a dire di nuovo Padre. Chi dice Padre insieme a Gesù sta entrando nel Natale, sta capendo che la vita non è solo una vita da orfani, da bastardi, da persone abbandonate, ma una vita in cui Dio Padre è padre di noi uomini, è padre del Cristo, e in Cristo ci rivela, ci fa entrare nella figliolanza di Cristo, la condivide con noi. Per arrivare a questo proviamo a camminare in maniera semplice, come immaginando il presepe. Facciamo un lavoro così semplice, quello che state facendo nelle vostre case, proviamo a leggerlo anche spiritualmente, vedendo come si arriva a questo bambino, questo centro del presepe e tutto ciò che è intorno. Innanzitutto i magi e prima ancora i pastori. Voi sapete che quando si prepara un presepe, si prepara sì una grotta, una casa, un rudere, eccetera, intorno si cominciano a disporre una serie di figure. che sono questi presepi con le loro pecore, con i loro flauti che vengono. Se ci pensate bene, penso sia ovvio per chi conosce bene di voi il Vangelo, quei pastori sono tutti ebrei, sono tutti quanti i figli di Israele, il popolo eletto, il primo popolo che Dio ha amato, che ha amato non perché era bravo, ma l'ha amato perché gli voleva bene, non aveva nessun merito Israele, così come noi non abbiamo nessun merito per essere stati amati. Lo ha scelto sebbene fosse il popolo più piccolo, dice il Deuteronomio, lo ha eletto, lo ha amato, no? Quando arrivano i magi, come sapete, i magi sono i primi pagani, i primi non ebrei, i primi non circoncisi. Se voi leggete, poi prenderete solo il brano che vi interesserà di più, Matteo 2.1, si dice alcuni magi giunsero da Oriente. Quell'evento è un evento, noi lo viviamo il giorno del 6 di gennaio come una cosa tranquilla, prendiamo, spostiamo pian piano, i magi si avvicinano, poi spostiamo un po' i pastori e mettiamo i magi. Se ci pensate è un evento drammatico. Perché arrivi uno nuovo a Gesù, quello che c'era prima un po' si deve spostare. Se ognuno resta immobile al suo posto, nessuno arriva a Gesù. E quelli che arrivano tendono a mandare via quelli che ci sono stati prima, e invece anche i pastori devono restare lì. Nella storia di Israele, nella storia del Nuovo Testamento, quell'evento è un evento drammatico, perché vuol dire che ebrei e pagani insieme adoreranno il Cristo. Nel primo secolo avvenne una rottura terribile, sapete che ci fu una rottura con una gran parte del popolo ebraico e la Chiesa, la sinagoga e la Chiesa, sebbene un numero considerevole di ebrei divenne cristiani, probabilmente anche a motivo di questa invasione di pagani nuovi nelle sinagoghe. E quelli che c'erano da tempo, che amavano, dicevano, ma questi che c'entrano? Ma sono arrivati adesso, ma noi vogliamo ogni bene a Dio da migliaia di anni, questi cosa vogliono? E probabilmente anche i nuovi cristiani a volte erano un po' troppo irruenti. Notate, è interessante, questa è la dinamica di ogni vita, di ogni parrocchia, di ogni comunità familiare, della società intera. Gesù è venuto per tutti, per i primi e per gli ultimi, per gli ultimi e per i primi. Pensate che ci fu addirittura uno che si chiama Marcione, un teologo che visse a Roma, un prete che poi fu scomunicato, cioè lui diceva l'Antico Testamento non lo voglio più, non voglio più i pastori, cioè diceva solo Cristo è nuovo, il Dio vecchio non è un vero Dio, no? Allora è interessantissimo questo, lo pensavo per esempio, una volta mi viene in mente l'immagine di una comunità religiosa, qui sono delle suore, voi sapete che tutte le comunità, compresa la diocesi, cioè, ha questo grande slancio vocazionale, questo desiderio che arrivino per esempio dei giovani, che arrivino delle suore, ma quando viene una giovane novizia, quando viene un giovane seminarista, poi non è che lascia il convento come prima, ma poi lo cambia. Comincia a dire no, questa in sacrestia, questa cosa la mettiamo qui. Il problema è che quando si incontrano intorno a Gesù le persone, devono scoprire e accogliersi le une le altre come tutte invitate da Cristo. Cosa difficilissima. Ma il mistero della Chiesa è questa unità in cui Cristo ci fa stare tutti lì. Ieri con i catechisti ero alla Cappella del Borromini, che è Cappella dei Re Magi, nel Palazzo di Propaganda Fide. Quando nel 1600 la Chiesa volle pensare a questo luogo dove formare i missionari da mandare in mondo intero, in Cina, in Giappone, eccetera, pensò proprio ai Re Magi, cioè la pala d'altare, sono questi Re Magi che prima sono lontani nel quadro e poi sono vicini, perché questi giovani che partivano non avrebbero più visto la famiglia. Nel 1600 se non andava in Cina non è che poi prendeva l'aereo e ritornava, vuol dire che moriva oramai senza vedere più i genitori, senza vedere più i fratelli, partiva e doveva cambiare, non avrebbe più mangiato pasta asciutta, non avrebbe più mangiato eccetera eccetera, il pomodoro era appena arrivato dall'America scoperta eccetera, e loro dicevano questo Vangelo è per tutti. Il Vangelo è per i cinesi, il Vangelo è per le nuove generazioni, il Vangelo è per il popolo ebraico che l'ha ricevuto, no? Allora notate questa cosa straordinaria. Il Natale ci ricorda, primo aspetto in questo avvicinarsi, che il Vangelo è per tutti. Pensate l'accoglienza, stiamo riflettendo sull'iniziazione cristiana come diocesi, no? Vengono i bambini nuovi. L'importanza del battesimo, vengono anche famiglie che non hanno una fede forte, questi magi cercano, ma non è che hanno una fede, non sanno, non conoscono le scritture, non sanno niente, ma questo Gesù è venuto per loro, La Chiesa, la comunità cristiana sa che Gesù non è venuto perché noi lo teniamo. Gesù è venuto perché ci siano i pastori che lo festeggiano, perché arrivano i magi, perché un po' si spostano i pastori, un po' si spostano. Ma quel Gesù deve essere messo nelle braccia di tutti. Deve essere preso, deve essere condiviso, deve essere accolto da tutte quante le persone. Vi leggo un testo che mi piace moltissimo, un testo di Don Andrea Santoro, un sacerdote romano, come sapete, che è stato ucciso in Turchia perché cristiano, e in una lettera in cui salutava la parrocchia partendo per la Turchia spiegava come lui si era reso conto che questo Gesù era per tutti, e diceva così. Ringraziava tutti quanti, ringrazio i giovani che mi hanno portato la freschezza, gli anziani che mi hanno permesso di poggiare sulla loro saggezza, i poveri che mi hanno aiutato a scoprire la povertà, l'esigenza, il dono di Cristo, eccetera. E poi dice: ringrazio quanti non ho conosciuto, perché mi hanno concesso di vivere accanto a loro e di amarli, anche se a distanza. Pensate, noi siamo qui in ritiro, pensate quante persone stanno andando a fare la spesa di domenica, ci sono i centri commerciali aperti, ma noi non siamo qui per noi, siamo qui per loro. E questo prete diceva: io ringrazio quelli che non sono mai venuti in chiesa, perché io li ho amati anche se non ci siamo conosciuti. Sempre ho pregato per loro e sempre li ho pensati a me vicini, soprattutto la sera quando guardavo le finestre illuminate delle case, e a messa quando, alzando il calice del sangue di Cristo, dicevo: questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Quando voi celebrate la messa, quando noi celebriamo la messa, quella messa non è solo per chi viene, ma è la presenza di Cristo per tutto il quartiere alessandrino, e noi preghiamo per questo quartiere. Io amo camminare per Roma, a volte mi viene in mente l'espressione di Giona, questa grande città dove non sanno distinguere la destra dalla sinistra, cioè vedo ragazzi, giovani, ne fanno di tutti i colori, dove sono vestiti, cioè vedi persone che sono in difficoltà, che sono tristi, ma noi siamo per loro, questo bambino viene per tutti, noi siamo in un ritiro per poterlo donare, per poterlo condividere, no? È per tutti questo calice, questo sangue versato, questo amore. E quindi benedetto se viene un nuovo mago, se viene un nuovo pastore, se viene uno che porta qualcosa. È veramente questo senso di questa Chiesa che è per il mondo, per donare questo Cristo a tutti, no? E dicevo Don Andrea Santoro: nel mio cuore, andando via, porterò ogni persona conosciuta e non conosciuta della parrocchia. Sono le pecorelle, i figli, i pesciolini affidati alla mia pesca e destinati alla rete del regno di Dio. Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino è affidato a noi, sono i nostri figli. Sapete che si battezza un bambino? Quello è figlio nostro. C'è un bambino che viene anche dopo 30 anni che noi lo vediamo, quello è battezzato, quello è mio figlio, come se mio figlio è un peccatore, ma se ribussa a casa è mio figlio, non è figlio di un altro, è nostro quella persona, noi siamo responsabili di quel figlio, no? Secondo personaggio che noi incontriamo avvicinandoci, noi incontriamo San Giuseppe. Sapete, San Giuseppe apparentemente non c'entra niente, infatti nelle icone antiche San Giuseppe sta lì e pensieroso perché contempla in mistero, anzi il suo essere fuori, il suo non essere padre, ma solo padre adottivo, dice proprio che è avvenuto un evento miracoloso, il miracolo per eccellenza, Dio si è fatto uomo, l'infinito è venuto a abitare nel bambino Gesù, no? È interessante perché ci richiama, almeno questo vorrei sottolinearvi, delle cose infinite, prendo solo degli spunti semplicissimi, sono dei temi talmente immensi che non finiremo mai per tutta l'eternità di contemplarli. Non basta che ci sia Maria, non basta che ci sia una donna, ma serve un uomo e che la donna rimandi anche a questo uomo, rimandi a questa figura. Serve che i ministri della Chiesa, che i laici, i catechisti, si rimandino gli uni agli altri riconoscendo l'importanza delle diverse presenze. Pensate quando nella famiglia si dice tuo padre se n'è andato, tuo padre dice, la pensa, cioè io sto già ponendo una separazione, io sono la vera madre brava che ti vuole bene a te figlio, tuo padre che non capisce niente dice, è diverso quando uno dice mio marito, siamo d'accordo, c'è una comunione di intenti. Noi sapete che la grandezza di una famiglia è quando ognuno rimanda al valore dell'altro. Noi stiamo riscoprendo che nella catechesi la famiglia è fondamentale, ma la famiglia, come sapete, è debolissima. Cioè, dire oggi la famiglia è bisogna evangelizzare la famiglia, bisogna coinvolgere la famiglia, vuol dire non che noi dobbiamo dire che sono colpevoli, che sono cattivi, che sono brutti, che sono, ma vuol dire come possiamo camminare insieme, perché i genitori sono a volte confusi, disorientati, non hanno il coraggio, vorrebbero, se trovano solo qualcuno che li aiuta, pian piano ci seguono. Ma noi dobbiamo riaiutarli ad essere marito e moglie, padre e madre, perché vogliamo bene alla loro vita, perché sentiamo l'importanza del loro ruolo, del loro ministero. No? Maria è la madre, ma Maria dirà poi dopo, anche se noi non abbiamo i testi espliciti, ma li immaginiamo, Gesù, Giuseppe ha detto questo, ascoltalo, fa come ti dice, obbedisci. Cioè è una persona che sa riconoscere il valore di Giuseppe, di questo uomo saggio che diventa padre. In alcuni luoghi si vede proprio Giuseppe come padre e il figlio da solo, che lavorano gli stessi strumenti, che si parlano, che si... cioè realmente è questo rimandare continuamente al valore dell'altra persona. Pensate a il nostro Papa, che in maniera straordinaria ci dice sempre che c'è il noi della Chiesa. Un cristiano non è mai cristiano da solo, ma fa sentire che quello che lui pensa è quello che pensa tutta la Chiesa, è quello che è la fede della Chiesa. Pensate quando noi citiamo i padri, i santi, diciamo: guarda, io non ti dico niente di originale, se ti dicessi qualcosa di assolutamente originale non mi devi seguire, tu devi seguire quello che è la fede, della, la grandezza della Chiesa, quello che dicono i papi, i vescovi, i preti, le suore, i laici, le famiglie, quello che ha detto quel santo del Medioevo, quello del Rinascimento, quello, questo è, ci rimandiamo gli uni agli altri, ed è questa testimonianza che fa la grandezza della forza dell'annunzio della Chiesa. E sapete, Giuseppe è anche una persona che sa anche guidare delle volte. Se voi andate ai testi famosi di Matteo 2,13, 2,19, Gesù gli dice: svegliati, alzati, prendi e vai. È una persona che decide anche, è la figura che a fianco di Maria si assume anche, Maria è quella che accoglie il bambino, ma poi c'è realmente Giuseppe come padre che si prende su tutta la famiglia: adesso cambiamo casa, adesso andiamo di là, adesso si fa qui. È questo ruolo fondamentale di questo uomo che è veramente, pur non essendo il padre naturale, pur non avendolo fatto lui, e anzi manifesta ancora più la grandezza di Maria e soprattutto di Dio, della Trinità, però realmente si assume tutta la sua responsabilità. Abbiamo Maria, la tutta santa, la Vergine che ci dona il bambino. In Luca 1,32-33, potete tornare se volete a leggere anche questo testo, sceglietene uno. E si parla di Maria, ma Maria si dice subito, l'angelo le dice subito a nome di Dio: colui che nascerà sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, egli salverà, si chiamerà Gesù. Parla a lei per dirle: tu adesso diventerai madre, ci donerai il Cristo è la persona più importante. Sapete che già nell'esperienza umana uno dei drammi delle donne è che non appena nasce il bambino nessuno le considera più, e anche i padri nessuno li considera più, tutti quanti guardano il bambino e non si preoccupano della salute, ed è anche uno shock, è anche una fatica. Ma perché? Cioè, che cosa c'ha quello? Ma io sono io che sto faticando. In Maria questo è portato all'estremo. Maria è colei che punta, sa che tutti guarderanno il suo figlio e guarderanno lei perché è madre del suo figlio, guarderà la sua grandezza, sarà proprio in questo essere colei che distacca lo sguardo da sé per invitare a prendere con sé questo bambino. Vorrei farvelo meditare a partire da un'immagine che mi è molto cara, che usano le piccole sorelle di Gesù, le suore di Charles de Foucault. La loro fondatrice, piccola sorella Madeleine, ha fatto un sogno una volta. Alcune sorelle dicono che è stata una vera e propria apparizione mariana, ma lei nella sua semplicità, nella sua umiltà, non l'ha mai voluta chiamare tale. Dice: io ho avuto questo sogno, ho visto la Madonna, e la Madonna veniva da me e mi offriva il bambino, cioè aveva questo bambino, me lo porgeva, il bambino allargava le braccia e si faceva prendere in braccio. Se voi guardate queste immagini delle piccole sorelle, a volte la Madonna sembra quasi un trampolino che sta lanciando il bambino, e queste braccia aperte del bambino è come se dicessero: prendimi, no? Ecco, noi troviamo Maria. Maria è, e pensate, entrare noi nella spiritualità di Maria, nel suo, è questo donare questo bambino che è il bambino di tutti, che è il bambino venuto per il mondo. Dice in questo testo: da diversi anni sogno come se la vedessi, una nuova immagine della Madonna. Non una Madonna che stringe teneramente fra le braccia il suo piccolo Gesù, ma che invece lo porge al mondo. E il suo piccolo Gesù, solo qualche mese, avvolto in fasce, e così sdraiato fra le sue mani, la Madonna lo porge con un gesto che dovrebbe essere così eloquente che tutti abbiano voglia di prenderlo. Che tutti abbiano voglia di dire: ecco, fammelo tenere un attimo nelle mie mani, fallo prendere, che io lo possa tenere, no? Chi di voi è stata madre conosce questo gesto: quando c'è il bambino hai paura che un altro te lo faccia cadere per terra, non lo sa tenere, cioè c'è a volte il fratello, lo zio che non ha mai tenuto un bambino in braccio, allora tu pian piano, e dici: questa Madonna che ti dà il bambino, che ti venga voglia di prendere. Pensate di nuovo a questa immagine in questo anno sull'iniziazione cristiana, cosa vuol dire mettere questo bambino nelle mani dei nuovi ragazzi, dei nuovi bambini, dei catecumeni, di questa persona di cui oggi celebreremo questo momento di avvicinamento al battesimo. Mettere Gesù nelle mani, perché noi siamo chiamati a questo, è Maria per eccellenza, è colei che offre questo bambino, per cui lei esiste perché si doni, perché questo bambino sia in mezzo a noi. Notate questo, fra l'altro, dice già, ci stiamo avvicinando al centro, che la fede non è una nostra ricerca, ma la fede è un dono, perché Gesù non può venire nel mondo se Dio non lo fa incarnare, se Lui non accetta di incarnarsi. La fede non si può trovare da soli. Questo è il compito meraviglioso, enorme, semplicissimo della comunità cristiana. Se Gesù si potesse trovare da solo non sarebbe Dio. Gesù o lo si annunzia o lo si trova, perché Lui è esterno al mondo. Certo, Lui è già nel mondo perché il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, ma il mondo da solo non lo troverà mai Cristo. Pensate a queste affermazioni su cui dobbiamo imparare a ragionare, no? Le persone che dicono: lasciamo liberi i bambini, non li battezziamo, lasciamo liberi i bambini, non gli facciamo fare la religione a scuola, non gli facciamo fare la catechesi per le crisi. Cioè, l'idea è che la persona da sola può scegliere se essere cristiano o no. E nessuno gli ricorda: ma guarda che prima che Cristo venisse, 2000 anni fa, tutti erano liberi, ma nessuno diventava cristiano. Euripide, Platone, persone che non potevano diventare cristiani, perché se Cristo non glielo doni, se Cristo non viene, non c'è, non si può diventare cristiani. Nella fede cristiana c'è la libertà, ma la libertà viene generata dall'annunzio, dal dono. È perché c'è un dono che si diventa liberi, perché Maria ci dona il figlio che noi possiamo diventare cristiani. La libertà è la conseguenza della catechesi, è la conseguenza dell'avvento, è la conseguenza dell'educazione. Quando io da ragazzo non volevo fare la cresima, mio padre mi disse con grande intelligenza, come oggi succede, probabilmente sarà successo alla vostra età, il padre chiede: vuoi fare il cammino della cresima? E gli adolescenti rispondono: assolutamente no, io voglio giocare, io voglio... Mio padre mi disse: no, tu adesso vai, perché io sono padre e ti obbligo ad andare, perché non si può scegliere se amare o no Gesù senza prima conoscerlo. Tu fai il cammino della cresima, poi se dopo 2 anni che sei stato con i preti, con i catechisti, eccetera, sei ancora convinto che non sei pronto, che non sei, allora io accetto che tu non fai la cresima, ma io non accetto che tu non fai la catechesi per la cresima, tu la catechesi la devi fare. Risposta semplicissima, intelligentissima, no? Allora la Madonna crea la libertà, perché Dio lo crea in lei, la genera in lei, di diventare cristiano. Conoscete quella frase meravigliosa di Gesù, di cui era innamorato Giovanni Paolo II nel Vangelo di Giovanni: la verità vi renderà liberi. Che vuol dire: non siete già liberi, cioè non è che voi siete già liberi e quindi potete scegliere la verità. L'uomo certo un po' è già libero, ma l'uomo diventa libero quando scopre la verità, è la verità che ti rende libero. Un esempio che io faccio per spiegare questo è veramente semplice, no? Io sono il cibo più grande che io amo, il cibo migliore, quello che io amo alla follia, è la pizza. Per me la pizza è il cibo più straordinario che esista, no? Scherzando, ripeto sempre questa cosa, mi viene da sorridere che Gesù sia incarnato, non ha mai mangiato la pizza, perché i pomodori erano in America Latina, qui non c'era ancora la pizza margherita, è stato qui ma non ha assaggiato la pizza. E io dicevo: mia mamma la cucinava molto bene, prima che io mangiassi la pizza, che è la verità che mi ha reso libero, libero, io potevo scegliere fra i carciofi, i sedani, la barbabietola, potevo scegliere l'insalata, la rucola, cioè. Ma solo quando io ho mangiato la pizza ho detto: ma questa è la cosa che io voglio, cioè conoscere la pizza mi ha dato la libertà. Ecco, il Natale, Maria ci dona il figlio e noi diventiamo liberi quando lo incontriamo, quando lo conosciamo, quando scopriamo che lui ci ama, quando scopriamo che Dio è venuto in lui. Pensate a un'ultima immagine molto grande, potete rileggere nella scrittura questo testo. Sapete che in Apocalisse 12 si parla di una donna che deve partorire il bambino nel mondo? Questa donna, dicono oggi gli esegeti, non è direttamente Maria, certo è anche Maria, ma è innanzitutto la Chiesa. È la Chiesa che sta nel mondo e nel tempo perché lei deve far nascere Cristo nel mondo. Quella donna che viene attaccata dall'anticristo, dal nemico, perché l'anticristo ce l'ha non solo con Cristo ma anche con la Chiesa, anche con la donna, con la madre che porta. Questa donna deve portare Cristo nel mondo. Se ci pensate, cosa fate voi nelle famiglie insegnando le preghiere, insegnando la carità, insegnando i catechisti, la carità? Noi stiamo generando Cristo nel mondo. Certo, Cristo non lo generiamo noi, perché Cristo l'ha generato il Padre ed si è incarnato nel grembo di Maria, ma Cristo viene portato, viene generato, ci diceva appunto il Cardinale, lo usiamo come filo conduttore di questo ritiro, legandolo all'anno, no? La gioia di generare alla fede. Generare vuol dire che noi dobbiamo far nascere, nelle prefetture si sta parlando della catechesi, non solo come dire abbellire la fede, ma come farla nascere, generare Cristo nel cuore delle persone. Il Natale ci ricorda questo accogliere il dono di Maria. Noi siamo stati liberati, in quel sì di Maria la storia ha cambiato. Se lei avesse detto no, la storia non sarebbe diventata quello che è. Ma quel sì va ridetto oggi la Chiesa deve ridire il suo sì e generarlo di nuovo, perché gli uomini possano ridire sì a quel Cristo che è venuto una volta per sempre, ma che ogni volta di nuovo viene nei sacramenti, nella predicazione, nei gesti, nella carità e in tutto questo. Ed ecco, arriviamo al punto da cui siamo partiti. Questo bambino, questo figlio. Avete ascoltato all'inizio questo testo meraviglioso, un testo che fra l'altro è antichissimo anche nella redazione dei Vangeli, un testo cosiddetto dei Logia, sta in Matteo e sta in Luca, e prima ancora che si scrivessero i Vangeli, in cui Gesù si vede l'autocoscienza che aveva, la sua profondissima comprensione che in lui si compiva la rivelazione di Dio. Solo il figlio conosce il padre. Solo il padre conosce il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. È una frase enorme dove Gesù dice: non c'è nessun altro che conosca Dio se non io che sono il figlio, perché solo il figlio lo conosce veramente, e non c'è nessuno che conosca me se non il padre, solo il padre sa chi sono veramente io, e io rivelerò ciò che il padre è, io lo rivelerò a chi vorrò e a chi mi vorrà accogliere, a chi donerò tutto questo, no? C'è una figliolanza, noi scopriamo al cuore del presepe, andando dentro quella mangiatoia, che finalmente il 24-25 notte nel passaggio avrà quel bambino, che al fondo dell'universo, al fondo del mondo, c'è la presenza di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Che la Trinità e questo amore del Padre, del Figlio e dello Spirito sono il segreto che Dio rivela agli uomini. C'è una riflessione straordinaria del Papa, in un'omelia del Natale di alcuni anni fa, in cui gli dice: guardate che nel Natale è in gioco tutto quello che è la vita, tutto quello che è il mondo. Cosa pensano gli uomini, dice in questa omelia, un pensiero su cui è tornato più volte, gli uomini pensano che se tu vai a grattare dietro i segreti della vita, alla fine trovi solo lo sporco, trovi solo la feccia. Gratta gratta, la rogna viene fuori. Quella famiglia sembra bella, gratta gratta ti accorgerai che non si amano, quell'intellettuale, gratta gratta ti accorgerai che è uno che cerca soldi, gratta gratta dietro la chiesa, tu vai a grattare, alla fine viene fuori solo la rogna. Pensate, lo dice il Papa in maniera esagerata, pensate ai grandi filosofi del passato, no? A quei grandi maestri dell'Ottocento, che sono dei giganti, hanno una parte di verità ma hanno una parte che è veramente terribile. Per esempio Marx dice: Gratta gratta, dietro Dante c'è il mondo borghese, cioè Dante non è un vero maestro dello spirito, ma è uno specchio dei rapporti di forza fra i borghesi e i poveri del tempo. Cioè la poesia, la letteratura, la religione è una sovrastruttura che nasconde la lotta di potere per mantenere il comando della società. Freud dice, nella sua esagerazione, Freud è un gigante anche lui, dice delle cose verissime, ma se noi lo prendiamo come un assoluto, Freud dice, gratta gratta, tu pensi di essere libero? Pensi che ami tuo marito, che ami tua moglie? In realtà il tuo gesto è in realtà una serie di pulsioni che tu hai subito da piccolo e che riemergono, senza che tu te l'accorga, il tuo inconscio che ti domina e tu fai certe cose, ma in realtà la verità tua non è quello che tu pensi di te, se tu vai a grattare dietro c'è tutt'altro. Nietzsche, il gigante del nichilismo, arriva a dire: in realtà l'uomo ha paura di accorgersi che nel mondo niente ha significato, che tutto morirà, che moriranno non solo ogni singolo uomo, ma moriranno tutti gli uomini. L'umanità è destinata a finire, la Terra intera, cioè ci sarà un momento in cui la Terra o si ghiaccerà o esploderà come un fuoco e tutte le parrocchie, tutti i libri, tutte le piramidi, le musiche, tutti i messaggi d'amore, tutti i figli, tutte le madri, niente sarà, nessuno si ricorderà più neanche che l'uomo è mai esistito. Siccome l'uomo non ha il coraggio di vedere questa rogna, allora si inventa la cultura, si inventa il pensiero, si inventa... Il Papa dice, in maniera straordinaria, un modo di annunziare il Vangelo, no, è vero che ci sono questi condizionamenti, è vero che c'è il male in noi, è vero che ogni tanto noi usiamo di alcune cose consce per nascondere, ma in realtà se tu vai a grattare, alla fine, al fondo del mondo, trovi l'amore del padre e del figlio. Ciò che è al cuore dell'esistenza, ciò che è al cuore del Natale, è l'amore del padre e del figlio. Questo è l'evento più importante, è la realtà che sostiene il mondo intero. Dice così questo testo: non vogliamo credere che la verità è bella. In base alla nostra esperienza, alla fine, la verità è più delle volte crudele, sporca. E in effetti, se Dio non esiste, non c'è alcuna luce, c'è solo terra sporca. E invece non è un'illusione, è la verità, perché la verità, la più alta, la più autentica, è bella ed è buona. Incontrarla fa bene agli uomini. La verità parla con le parole del bambino che è il figlio di Dio. E una cosa ancora, vi dicevo che per capire questa figliolanza di Dio che Gesù dona a noi, questa figliolanza del figlio, è importante uscire dall'idea dell'infantilismo, cioè nell'incarnazione non è importante semplicemente che il bambino è piccolo, è tenero, è un angelo, come si dice, cioè, ma è importante che è il figlio di Dio, è il figlio che per obbedienza al padre accetta di assumere la carne e accetta di salvare il mondo e quindi si umilia per amore, per manifestare la grandezza di Dio. Per farvi comprendere questo, mi piace raccontarvi un'ultima grande storia, che è quella di Santa Teresa di Lisieux. Sapete che Teresa di Lisieux, fin da piccolissima, aveva desiderato di diventare suora, voleva entrare nel Carmelo. A 14 anni venne a Roma per chiedere al Papa l'indulto per poter entrare. E però era una persona infantile all'inizio, assolutamente ipersensibile, e ve lo dico perché noi ci confrontiamo con lei e vediamo a che punto è la nostra figliolanza, no? Lei racconta nella sua vita: io facevo sempre servizi per far piacere al buon Dio, rifacevo il letto oppure in assenza di mia sorella Céline rimettevo dentro a sera i vasi da fiori, eccetera, ma le cose in realtà erano ben diverse da come sembravano. Se per disgrazia mia sorella Céline non aveva l'aspetto felice e stupito per i miei servizietti, non ero contenta e glielo provavo con le lacrime. Ero veramente insopportabile per la mia sensibilità eccessiva. Pensate quando noi facciamo tante cose per gli altri a casa, in famiglia, in parrocchia, ma se non ci battono le mani, se non ci ringraziano, e siamo sempre, ma non mi amano, non mi hanno capito, non mi hanno voluto bene, ma perché io faccio tante cose e nessuno mi dice mai grazie. E Santa Teresa era così, cioè era una persona che faceva un sacco di cose per gli altri, ma in realtà il suo cuore era continuamente teso ad avere un complimento, ad avere un grazie, ad avere qualcuno che dicesse brava. E allora lei era raggiante, cioè quando la sorella gli diceva che brava, che bella, che sei, che buona, no? E lei dice: non so come io mi cullassi nel pensiero caro di entrare nel Carmelo trovandomi ancora nelle fasce dell'infanzia. Lei, che è la santa dell'infanzia spirituale, Diceva: io ero infantile nel senso negativo, io ero ipersensibile, cioè ero una bambina che se non aveva uno che diceva brava non era in grado di fare un passo, di stare serena, di sorridere, di andare avanti, no? E nel Natale di quell'anno avvenne quello che lei chiama il miracolo, il piccolo miracolo, uno dei miracoli avuti nella sua vita. Eravamo nel 1886, in contemporanea con questi grandi filosofi, con Marx, Nietzsche, eccetera, e tornano dalla messa di mezzanotte, il padre era stanco, lei voleva molto bene al suo papà, lo chiamava il suo re. Il papà sta mettendo i regali dentro le calze, eccetera, e lei è contenta perché il padre sta pensando a lei, e sente il padre di spalle, sente il padre che dice: bene, per fortuna che questo è l'ultimo anno. Probabilmente la bambina era piccola e quindi dice: adesso l'anno prossimo finalmente la facciamo finita con questa pagliacciata di fare i regali. C'era la sorella si accorge che Teresa sta per piangere, cioè che lei si scopre che il padre non è che l'amava, ma aveva, non è che l'amava come tutti i padri, ogni tanto si dimenticava di amarla, era un po' rude, cioè non era così tenero come sempre sembrava, no? E capisce che è il momento di crisi, cioè Teresa comincerà a piangere, a dire: mio padre non mi vuole bene, ma non mi vogliono bene, come fanno i nostri ragazzi, no? Ma nessuno mi vuole bene, io facevo sempre da ragazzo, diceva per questa frase, no? E il miracolo, racconto subito Teresa, ma Teresa non era più la stessa. Gesù le aveva cambiato il cuore. Reprimendo le lacrime, discesi rapidamente la scala e comprimendo i battiti del cuore, presi le scarpe, le posai dinanzi a papà, tirai fuori tutti gli oggetti da questo luogo dove le avevo messi con l'aria beata di una regina. Papà rideva, era ridiventato gaio anche lui, e Céline credeva di sognare. Che cosa era successo? Lei aveva scelto di imparare di credere e di amare. Cioè di non essere più preoccupata di quello che riceveva, ma di essere preoccupata di donare. Dice questa frase meravigliosa: sentì che la carità mi entrava nel cuore col bisogno di dimenticare me stessa per far piacere agli altri, e da allora fui felice. Frase meravigliosa, provate a dire quando siete diventati felici, se siete felici, domanda tabù nel nostro tempo, nessuno può dire se è felice il marito, la moglie o il figlio. Chi è felice? Lei dice: io diventai felice quando smisi di preoccuparmi che mio padre mi facesse delle coccole e capii che mi entrava la carità nel cuore, io mi dovevo dimenticare per donarmi agli altri in quella notte di Natale, no? E racconta allora che l'infanzia spirituale non è essere infantili, non è essere ipersensibili, ma l'infanzia spirituale è sapere che tutta la nostra vita è sempre nelle mani di Dio Padre. Dio ci tiene nelle sue mani. C'è un'espressione bellissima di una sua lettera in cui dice: io ho sempre voluto fare delle cose grandi, perché un padre è felice anche che Dio Padre, che una figlia voglia imparare l'ebraico, morire martire, diventare missionaria, no? Ma io delle volte, siccome era stanca, era malata, era molto gracile, lei si addormentava durante la preghiera in alcuni momenti, nelle lodi, nei vespri, eccetera, e diceva: ma perché un bambino che dorme nelle braccia del padre, il padre lo ama di meno quando dorme di quando è sveglio? Io posso dormire sapendo che sono nelle braccia di Dio, di mio padre. Io posso dormire tranquilla, perché sono figlia. Pensate cosa vuol dire dormire sereni, no? Quando noi riusciamo a dormire la sera, cioè saper fare mille cose e sapersi riposare tranquillamente, dicendo: il Signore. Capite che Gesù è venuto non perché noi siamo infantili, se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno, cioè non vuol dire che noi dobbiamo tornare a frignare, a volere i giocattoli, anzi, sono i bambini che devono smettere di volere questo, no? Ma vuol dire tornare a dire Abba, tornare a dire Padre. E questo è Gesù che ce lo dona. Il Natale ci dice che veramente ci sono il Padre e il Figlio nella Trinità, che questo è il cuore del mondo è il mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito che si amano, e che noi figli ci viene donato di entrare dentro questo amore, ci viene regalata questa figliolanza. Noi scopriamo di non essere orfani, scopriamo che il Signore ha una parola per noi e noi scopriamo di voler vivere del suo amore, di volerlo donare a tutti quanti. Ecco allora la parte adesso vostra, torniamo all'istruzione iniziale. Abbiamo parlato di questo mistero, di questi pastori e magi che insieme sono una comunione, che è lì sapendo che tutti debbono arrivare, di queste figure di Gesù, di Giuseppe e di Maria che ci donano insieme questo bambino e di questo cuore della fede che genera la nostra capacità di comprendere che Dio è Abba, che Dio è Padre accogliendo Cristo nella nostra vita. Ecco, vi invito adesso appunto a saper stare nel silenzio, prendendo la parola di Dio. Adesso torniamo a quello che dicevo all'inizio, vi accorgerete che appena ci allontaniamo rivengono fuori tutti i pensieri, tutti. Provate innanzitutto a invocare lo Spirito da soli, cioè semplicemente dire: Signore, illuminami tu, cioè di tu che cosa tu vuoi, perché tu sei mio padre, io voglio sentire la tua voce, non la mia voce di chi vuole essere ringraziato, io voglio sentire cosa tu vuoi da me, no? E provate poi dopo a distaccarvi, come se uno avesse un foglio bianco, a mettere i pensieri che vi vengono in mente. Insalata da comprare, gas non chiuso, no? Cioè tutto, oppure catechesi, dono, povertà, semplicità, cioè, anche, e poi guardate le cose, cioè, scriverete anche a livello immaginativo, senza bisogno di scrivere, cioè di quelle cose le guardate e dite: questo non c'entra niente con Dio, questo non c'entra, l'insalata in questo momento. Questa è veramente la voce di Dio, cioè qui Dio mi va a toccare, a pizzicare un po' in un punto dolente o anche ad aprirmi una strada di libertà, a farmi capire una cosa che Lui mi vuole dire, che è la sua voce perché illumini la mia vita. E appunto la parte del silenzio è la parte più importante del ritiro.